Capitolo 35. Smike fa la conoscenza della signora Nickleby e di Caterina. Anche Nicola incontra nuovi conoscenti. Par che sulla famiglia albeggino giorni più lieti. Dopo aver insediato la madre e la sorella nell'appartamento della gentile pittrice di miniature ed essersi accertato che il baronetto Mulberry Hawk non era in pericolo di vita, Nicola volse i suoi pensieri al povero Smike che, dopo aver fatto colazione con Newman Noggs, era rimasto tutto abbattuto in casa di quell'eccellente amico ad aspettare in grand'ansia nuove notizie del suo protettore. Siccome egli sarà, dovunque andiamo e qualunque sia il destino che ci è riservato, uno della nostra famigliuola, pensò Nicola, debbo presentare in casa mia quel poverino in debita forma. E se saranno gentili con lui per amor suo, e se, per questa sola ragione, non quanto io vorrei, faranno uno sforzo, ne son certo, e gli vorranno bene per amor mio. Nicola diceva esse, ma la sua diffidenza si limitava a un'unica persona. Era sicuro di Caterina, ma conosceva le piccole manie della madre e non era assolutamente così certo che Smike avrebbe incontrato piena simpatia agli occhi di lei. Però, pensò Nicola mentre si muoveva per l'esecuzione del suo benevolo compito, essa non mancherà di affezionarglisi quando conoscerà la devozione che è il fondo della sua natura. E siccome essa la scoprirà presto, il tempo di prova sarà breve. «Temevo», disse Smike, lietissimo di rivedere l'amico, «che vi fosse capitato qualche nuovo guaio. Il tempo m'è sembrato tanto lungo che quasi ho cominciato a temere che foste perduto». «Perduto», rispose allegramente Nicola. «Sta sicuro che non ti libererai così presto di me. Salirò alla superficie ancora molte altre volte e quanto più forte sarò spinto giù, tanto più rapidamente rimbalzerò, Smike. Ma su, son venuto per condurti a casa».
«A casa?»
balbettò Smike, timidamente ritraendosi. «Sì», soggiunse Nicola prendendogli il braccio. «Perché no?»
«Una volta ebbi una simile speranza», disse Smike. «Giorno e notte, per molti anni. Desideravo casa fino a sentirmi stanco e poi mi mettevo a piangere dall'ambascia. Ma ora...»
«E ora?» chiese Nicola guardandolo con tenerezza in viso. «E ora, amico caro?»
«Non potrei separarmi da voi per andare in nessuna casa di questo mondo», rispose Smike toccandogli la mano. «Meno che in una, meno che in una. Io non sarò mai vecchio, e se la vostra mano mi mettesse nella tomba e potessi pensare, prima di morire, che verreste qualche volta a visitarmi col vostro gentile sorriso e nella buona stagione, quando tutto fosse vivo e non morto come me, in quella casa io ci andrei quasi senza lacrime».
«Perché parli così, povero ragazzo, se la tua vita con me è felice?» disse Nicola.
«Perché muterei io e non quelli intorno a me. E se essi mi dimenticassero, non lo saprei mai», rispose Smike. «Nel cimitero sono tutti simili, ma qui non c'è nessuno come me. Io sono una povera creatura, ma questo lo so».
«Tu sei uno stupido e uno sciocco», disse Nicola allegramente. «Se intendi questo, sono d'accordo con te. Bella faccia allegra che fai per tener compagnia alle donne, a mia sorella anche, della quale m'hai domandato tante volte. È questa la galanteria degli Yorkshire? Vergogna, vergogna!»
Smike si illuminò e sorrise. «Quando io parlo di casa», continuò Nicola, «io parlo della mia, che è la tua, naturalmente. Se essa dovesse essere definita da quattro muri e un tetto, Dio sa se non sarei abbastanza impacciato a dirti dove si trovi, ma non è questo che intendo. Quando parlo di casa, parlo del luogo dove, in mancanza d'altro, sono raccolte le persone alle quali voglio bene. E se quel luogo fosse una tenda di zingaro o una soffitta, continuerei a chiamarla con lo stesso nome. E ora, presto per quella che presentemente è casa mia, la quale, per quanto timore ti infonda nel figurartela, non ti atterrirà mai, né per la sua grandezza, né per la sua magnificenza». Dicendo così, Nicola prese il compagno a braccetto e, aggiungendo molte altre cose sullo stesso argomento e indicando vari oggetti per distrarre Smike e interessarlo mentre andavano, si diresse all'abitazione della signorina Lacrivi. «E questo, Caterina», disse Nicola entrando nella stanza dove sedeva la sorella sola, «e questo è l'amico fedele e l'affezionato compagno di viaggio che io ti ho preparata a ricevere». Il povero Smike rimase timido e impacciato e intimorito abbastanza sulle prime, ma Caterina gli andò innanzi con tanta gentilezza e disse con così dolce voce quanta ansia avesse avuta di vederlo dopo ciò che le aveva narrato il fratello e quanto dovesse ringraziarlo per aver consolato così efficacemente Nicola nelle loro penose traversie, che egli non seppe più se dovesse piangere o ridere e si sentì ancora più profondamente agitato. Però si sforzò di dire con voce ferma che Nicola era il suo unico amico e che gli avrebbe dato la vita all'occorrenza. E Caterina, benché si mostrasse tanto gentile e riguardosa, parve non accorgersi affatto della timidezza e dell'impaccio di Smike, il quale tosto si riprese e si sentì a tutto suo agio. Poi entrò la signorina Lacrivi e Smike dové essere presentato anche a lei. E la signorina Lacrivi fu anch'essa molto gentile e meravigliosamente loquace. Non con Smike, perché in principio gli avrebbe dato più impaccio che altro, ma con Nicola e sua sorella. Quindi, dopo un po', rivolse di tanto in tanto la parola allo stesso Smike, domandandogli se si intendesse di rassomiglianze e se quel ritratto nell'angolo rassomigliasse a lei, e se poi non sarebbe stato meglio se essa si fosse dipinta di 10 anni più giovane, e se lui in generale non pensasse che le signorine giovani fossero, non soltanto nei quadri, ma anche fuori dei quadri, più belle delle vecchie. Aggiunse poi molti altri scherzi e lieti motti, i quali furono accompagnati da tanto buon umore e allegria che Smike pensò fra sé che ella fosse la più simpatica donna che mai avesse incontrata, anche più simpatica della signora Graddon, della compagnia del signor Vincenzo Crummles, la quale era anche lei simpatica e chiacchierava forse più, ma certo molto più forte della signorina Lacrivi. Infine si aperse di nuovo la porta e fece il suo ingresso una donna in gramaglie. E Nicola, baciando affettuosamente la donna in gramaglie e chiamandola mamma, la condusse verso la poltrona dalla quale si era levato Smike quando ella era entrata. «Tu sei sempre buona e ansiosa di sollevare gli oppressi, mia cara mamma», disse Nicola, «e perciò so che sarai favorevolmente disposta verso di lui». «Certo, mio caro Nicola», rispose la signora Nickleby fissando intenta il nuovo amico e chinandosi da quella parte con più solennità del necessario. «Certo, qualunque amico tuo ha, come infatti deve naturalmente avere, e si capisce, sai, tutta la mia simpatia, e si intende è un gran piacere per me essere presentata alle persone alle quali tu ti interessi. Su questo non vi è alcun dubbio, neppur per ombra, per nulla al mondo», disse la signora Nickleby. «Nello stesso tempo io debbo dire, caro Nicola, come solevo dire al tuo povero papà quando soleva condurre dei signori a pranzo a casa e nella dispensa non c'era nulla, che se egli fosse venuto l'altro ieri, no, non intendevo l'altro ieri, intendevo l'altro anno, si sarebbe certo trovato meglio». Con queste osservazioni la signora Nickleby si volse alla figlia e chiese in un chiaro bisbiglio se il signore si sarebbe fermato anche per la notte. «Perché se è così, cara Caterina?» disse la signora Nickleby. «Non so dove farlo dormire, questa è la verità». Caterina si fece graziosamente innanzi e senza alcun indizio di seccatura o di irritazione sussurrò poche parole nell'orecchio della madre. «Su, cara Caterina», disse la signora Nickleby ritraendosi, «mi fai il solletico. Naturalmente lo capisco, amor mio, senza che me lo dica tu. Ho detto la stessa cosa a Nicola e mi fa tanto piacere. Tu non mi hai detto, caro Nicola?» aggiunse la signora Nickleby con aria di minor riserva di quella mostrata in principio, «qual è il nome del tuo amico?» «Il vero nome, mamma», rispose Nicola, «è Smike». L'effetto di questa comunicazione non era stato affatto previsto, ma quel nome era stato appena pronunciato che la signora Nickleby si abbatté su una sedia e scoppiò a piangere. «Che c'è?» esclamò Nicola correndo a sostenerla. «È come Pike!» esclamò la signora Nickleby. «Precisamente come Pike! Ah, non dirmi nulla. Fra poco mi sentirò meglio». Dopo aver mostrato vari sintomi di lenta soffocazione ed essersi bevuto un cucchiaino di acqua da un bicchierone colmo e averne versato il resto, la signora Nickleby si sentì meglio e osservò, con un debole riso, che lei era sciocca, lo sapeva. «È una debolezza della nostra famiglia», disse la signora Nickleby, «e perciò non pigliatevela con me. Tua nonna Caterina era esattamente la stessa, precisa. La minima eccitazione, la più leggera sorpresa e subito sveniva. Da lei ho sentito dire parecchie volte che quando era signorina e prima che si maritasse, voltando un giorno la cantonata di Oxford Street, si trovò a fronte del suo parrucchiere che sembra era fuggito da un orso. A quell'incontro così improvviso immediatamente svenne. Un momento però», aggiunse la signora Nickleby fermandosi a meditare. «Forse sbaglio. Era il suo parrucchiere che scappava dall'orso?
o l'orso che scappava dal suo parrucchiere. Veramente ora non me ne rammento bene, ma so che il parrucchiere era un bell'uomo e con modi proprio da gentiluomo. Ma questo non c'entra con quello che voglio dire. La signora Nickleby, caduta insensibilmente in una delle sue contemplazioni retrospettive, si fece più trattabile da quel momento e scivolò di tanto in tanto, col naturale svolgimento della conversazione, in vari altri aneddoti non meno notevoli per la loro rigorosa aderenza all'argomento in questione. «Il signor Smike è degli Yorkshire, caro Nicola?» disse la signora Nickleby dopo desinare e dopo che era rimasta per qualche tempo in silenzio. «Sì, mamma», rispose Nicola. «Veggo che non hai dimenticato la sua melanconica storia». «Oh, poverino, no!» esclamò la signora Nickleby. «Oh, veramente melanconica! Non v'è capitato, signor Smike, di desinar mai coi Grimbles di Grimble Hall verso il North Riding, no?» disse quella brava donna, volgendosi a lui. «Un uomo molto altero, il baronetto Tommaso Grimbles, con 6 figli grandi e delle bellissime figlie, e il più bel parco del paese. Mia cara mamma», volle ragionare Nicola, «come puoi pensare che un disgraziato orfano di una scuola degli Yorkshire potesse ricevere degli inviti dai nobili e dai ricchi del paese?» «Veramente, caro, non capisco perché dovrebbe essere così straordinario», disse la signora Nickleby. «So che quando ero io in collegio andavo almeno 2 volte ogni semestre dagli Hawkins di Tanton Vale ed essi sono molto più ricchi dei Grimbles, coi quali sono imparentati, così vedi che la cosa, dopotutto, non è tanto improbabile». Dopo aver battuto Nicola così trionfalmente, la signora Nickleby fu a un tratto assalita da un attacco di amnesia e non si ricordò più il nome di Smike, e fu irresistibilmente tratta a chiamarlo il signor Slammons, circostanza che attribuì alla strana rassomiglianza dei due nomi in fatto di suono, perché entrambi cominciavano con un S e avevano delle sillabe con l'M. Ma quale che fosse il suo dubbio su questo punto, era certo che Smike si dimostrava un eccellente ascoltatore, e questa circostanza contribuì molto a metterlo nei migliori termini con la signora Nickleby e a farle esprimere la più alta opinione della generale condotta e del carattere di lui. Così il piccolo circolo rimase, nelle più amichevoli e piacevoli relazioni, fino alla mattina del lunedì, quando Nicola se ne ritrasse un po' per una piccola considerazione sulle sue faccende particolari e per decidere, potendo, sulla maniera di mettersi in grado di mantenere quelli che dovevano dipendere unicamente dalla sua attività. Gli venne in mente più di una volta il signor Crummles. Ma benché Caterina conoscesse tutta la storia dei rapporti avuti con l'impresario, la madre li ignorava. Ed egli prevedeva, se avesse cercato di vivere col teatro, 1000 irritanti obiezioni da quella parte. V'erano anche delle ragioni più gravi contro il suo ritorno nella carriera teatrale. Indipendente da quella degli scarsi e incerti guadagni e la propria intima convinzione che egli non poteva aspirare a raggiungere un alto grado anche come attore di provincia, come condurre la sorella di città in città e di luogo in luogo? E come tenerla lontana da quei compagni coi quali egli sarebbe stato costretto, volendo o no, a mischiarsi? «No, no», disse Nicola scuotendo il capo, «bisogna cercare qualche altra cosa». Era molto più facile pigliare una risoluzione che eseguirla. Con non maggiore esperienza del mondo che quella acquistata a sue spese nelle recenti prove, con una dose sufficiente di spirito temerario e di avventatezza, qualità non assolutamente rare alla sua età, con un peculio assai scarso e una riserva assai più scarsa di amici, che poteva fare? «Perbacco», disse Nicola, «mi recherò di nuovo a quell'Agenzia Generale degli Impieghi». Sorrise nell'atto che vi arrivava con rapido passo, poiché un momento prima s'era intimamente motteggiato per la propria precipitazione. Non rise però dei propri voli fantastici mentre andava e immaginava, a misura che si avvicinava alla meta, tutte le splendide probabilità e improbabilità che lo attendevano. Si giudicò a ragione molto fortunato ad avere un carattere così fervido e fantasioso. L'agenzia aveva lo stesso aspetto dell'ultima volta che l'aveva vista e pareva che avesse nella mostra, meno uno o due, gli stessi cartelli di prima. V'erano gli stessi irreprensibili padroni e padrone che avevano bisogno di persone di servizio virtuose e le stesse enormi copie di proprietà per l'investimento dei capitali e le stesse enormi copie di capitali da essere investiti in proprietà, e in breve le stesse occasioni d'ogni sorta per persone desiderose di fare la propria fortuna. E tutto questo era una magnifica prova della prosperità nazionale, che da lungo tempo nessuno aveva cercato di approfittare di simili vantaggi. Nel mentre Nicola s'era fermato a guardare la mostra, avvenne che un vecchio si fosse fermato anche lui,
e che Nicola, girando l'occhio sui vetri da sinistra a destra in cerca di qualche cartello in lettere maiuscole, conforme ai suoi desideri, scorgesse la persona del vecchio e istintivamente ritraesse gli occhi dalla mostra per osservarlo più minutamente. Egli era massiccio della persona e portava un abito turchino a larghe falde, tagliato con qualche abbondanza, in modo da essere indossato facilmente e per nulla affatto aderente alla vita. Le sue grosse gambe erano coperte di brache di panno grigio e di uose molto alte, e la testa era protetta da un cappello bianco a larghe falde, basso di cocuzzolo come ne portano certi ricchi allevatori di bestiame. Aveva l'abito abbottonato e il duplicemente ornato di fossette riposava nelle pieghe di un cravattone bianco, non una di quelle rigide cravatte inamidate che fanno venire l'apoplessia, ma un cravattone alla vecchia foggia con la quale uno potrebbe mettersi a letto e sentircisi benissimo. Ma ciò che principalmente attrasse l'attenzione di Nicola fu l'occhio del vecchio, chiaro, scintillante, onesto, lieto e felice come non mai. Ed ecco il signore ritto lì a guardare un po' in su, una mano ficcata nel petto dell'abito e l'altra occupata a giocherellare con l'antiquata catena d'oro dell'orologio, la testa un po' di lato e il cappello un po' più di lato della testa. Per caso, certo, perché non era solito portarlo così. Con un così piacevole sorriso sulle labbra e un'espressione tanto comica di un misto di finezza, di semplicità, di generosità e di buon umore su tutto l'onesto viso, che Nicola sarebbe stato lieto di rimaner lì fino a sera a contemplarlo e di dimenticare intanto che in tutto il vasto mondo vi fosse qualcosa come uno spirito inacidito o una fisionomia ruvida e burbanzosa. Ma non c'era da fare pure remotamente conto d'una simile probabilità, perché, sebbene sembrasse del tutto inconsapevole d'essere stato oggetto di osservazione, il vecchio guardò per caso Nicola e questi, temendo di offenderlo, riprese immediatamente l'esame della vetrina. Ma intanto il vecchio continuava a rimaner lì, guardando da un cartello all'altro, e Nicola non poté non levargli di nuovo gli occhi in viso. Intrecciato con la stranezza e la bizzarria dell'aspetto dello sconosciuto, v'era qualcosa di così indescrivibilmente attraente e di tanta dignità, e gli brillavano tante piccole luci sparse intorno alla bocca e alle palpebre, che non era solo un divertimento, ma un effettivo piacere, una vera gioia contemplarlo. Stando così le cose, non è da meravigliarsi che il vecchio sorprendesse più di una volta Nicola in quell'atto. Allora Nicola si coloriva e mostrava qualche impaccio, perché la verità è che aveva cominciato a domandarsi se per caso il vecchio non stesse cercando un impiegato o un segretario, e a questo pensiero sentì come se il vecchio dovesse leggergli in cuore. Per quanto ci voglia molto a dirlo, tutto questo si svolse in un paio di minuti. Mentre lo sconosciuto si allontanava, Nicola incontrò di nuovo l'occhio di lui e nell'impaccio del momento balbettò una scusa. «Non c'è di che! Oh, non c'è di che!» disse il vecchio. Questo fu detto con tono di tanta cordialità e la voce suonò così perfettamente simile a quella che si sarebbe aspettata da una persona a quel modo e c'era tanta affabilità nelle sue maniere che Nicola si sentì incoraggiato a parlare di nuovo. «Moltissime occasioni qui, signore», egli disse, sorridendo e accennando alla vetrina. «Molti ansiosi di trovare un'occupazione lo avranno pensato spesso, credo», rispose il vecchio. «Povera gente, povera gente!» Si mosse per andarsene, così dicendo, ma vedendo che Nicola stava per rispondere, affabilmente si fermò, come per non interromperlo. Dopo un po' di quell'esitazione che talvolta si può osservare per via fra due persone che si sono scambiate un cenno e sono entrambe incerte se voltarsi per parlarsi o no, Nicola si trovò a fianco del vecchio. «Voi stavate per parlare, giovanotto. Che volevate dire?»
«Semplicemente che quasi speravo, voglio dire, pensavo, che aveste qualche scopo nel leggere questi avvisi», disse Nicola.
«Sì? Sì? Su, quale scopo? Quale scopo?» rispose il vecchio guardando finemente Nicola.
«Credevate che io cercassi un'occupazione? Eh? Che cercassi un'occupazione?»
Nicola scosse il capo. Si mise a ridere il vecchio stropicciandosi le mani e i polsi come se stesse lavandoseli. «È naturale, a ogni modo, vedendomi guardare quei cartelli. In principio ho creduto la stessa cosa di voi. Parola, ho creduto la stessa cosa».
«Semmai non vi siete allontanato molto dalla verità, signore», soggiunse Nicola.
«Eh?» esclamò il vecchio squadrandolo dalla testa ai piedi.
«Che cosa? Povero me! No, no, un giovane ben educato ridotto a tale necessità. No, 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 no.
Nicola fece un inchino e, dicendo allo sconosciuto buongiorno, girò sui tacchi.
Un momento,
disse il vecchio facendogli cenno di seguirlo nel vicolo dove avrebbero potuto conversare più liberamente.
Che volete dire, eh?
Semplicemente che il vostro simpatico viso e le vostre gentili maniere, così rare a incontrare, m'hanno indotto a una confessione che non mi sarei sognato di fare in questo deserto di Londra a nessun altro sconosciuto, rispose Nicola.
Questo deserto di Londra? Sì, sì, proprio così. Bene, è un deserto,
disse il vecchio con molta animazione.
Una volta parve un deserto anche a me. Venni qui scalzo, non l'ho mai dimenticato. Dio sia ringraziato.
E si tolse il cappello e assunse un aspetto grave.
Che c'è? Che avete? Che cosa mi raccontate?
Disse il vecchio mettendo la mano sulla spalla di Nicola e prendendo a camminare.
Voi siete, eh?
Aggiunse mettendo il dito sulla manica dell'abito al lutto.
Per chi, eh?
Per mio padre, rispose Nicola.
Ah, disse vivamente il vecchio. Brutta cosa per un giovane perdere il padre. Con la mamma vedova, forse?
Nicola sospirò.
Anche con fratelli e sorelle, eh?
Una sorella, soggiunse Nicola.
Poveretto, poveretto, credo che siate anche istruito,
disse il vecchio con uno sguardo melanconico al viso del giovane.
Sì, sono stato tenuto agli studi, disse Nicola. Bella cosa, disse il vecchio. L'istruzione è una gran cosa, una grandissima cosa. Io non ne ho avuta, tanto più l'ammiro negli altri. Una bellissima cosa.
Sì, sì, ditemi un po' più della vostra storia, ditemi tutto, non per indiscrezione, no, no, no. V'era qualcosa di così fervido e candido nel tono con cui questo veniva detto e un'assenza così completa di ogni restrizione e freddezza convenzionale che Nicola non poté contenersi. Tra quelli che hanno delle qualità solide e salde non v'è nulla di più contagioso della pura sincerità di cuore. A Nicola il morbo s'attaccò immediatamente ed egli narrò senza alcuna riserva i punti principali della sua storia, sopprimendo semplicemente i nomi, accennando vagamente al trattamento fatto dallo zio a Caterina. Il vecchio ascoltò con grande attenzione e quando la narrazione finì si prese amorevolmente Nicola a braccetto.
«Non mi dite più nulla, non mi dite più nulla!»
egli soggiunse. «Venite con me, non dobbiamo perdere un minuto!» Siccome egli appariva in uno stato di viva eccitazione e siccome tutte le volte che Nicola tentava di parlare era interrotto dalle frasi «Non mi dite più nulla, caro mio, per nessun motivo, non mi dite più nulla», il giovane pensò bene di non tentare alcun'altra interruzione. Quindi si diressero verso il centro, in silenzio, e quanto più andavano innanzi, tanto più Nicola si domandava come mai quell'avventura sarebbe andata a finire. Arrivati innanzi alla banca, il gentiluomo camminò con molta rapidità e prendendo ancora una volta a braccetto Nicola, s'affrettò verso Threadneedle Street e poi per alcuni vicoletti e traverse a destra finché non emersero in una calma piazzetta ombrosa. Entrò quindi nella più vecchia e linda ditta commerciale della piazzetta. C'era su uno stipite della porta una semplice iscrizione «Fratelli Cheeryble», ma da un'occhiata frettolosa agli indirizzi su alcune balle sparse d'attorno, Nicola immaginò che i fratelli Cheeryble fossero mercanti. Traversando un magazzino che dava l'idea di un commercio assai prospero, il signor Cheeryble, poiché dai segni di rispetto che gli mostravano i magazzinieri e i facchini che incontravano, Nicola lo suppose uno dei fratelli Cheeryble, lo condusse in un ufficio che dava l'idea di una gran cassa di vetro e in quella era seduto, lindo e senza alcuna macchia, come se fosse stato messo nella cassa di vetro prima della posa del tetto e non ne fosse stato mai tratto fuori, un impiegato grasso attempato dalla faccia larga, gli occhiali d'argento e la testa incipriata.
«C'è mio fratello nella sua stanza, Tim?»
disse il signor Cheeryble con la stessa gentilezza di modi mostrati per Nicola.
«Sì, c'è, signore»,
rispose l'impiegato grasso volgendo gli occhiali verso il principale e gli occhi verso Nicola.
«Ma c'è con lui il signor Trimmers?»
«Sì, che cosa vuole, Tim?»
disse il signor Cheeryble.
«Porta in giro una sottoscrizione per la vedova e la famiglia d'uno rimasto ucciso stamattina nei cantieri della Compagnia delle Indie, schiacciato, signore, da una botte di zucchero.
È un brav'uomo»,
disse il signor Cirible con gran calore. «Un'anima buona. Io sono molto obbligato a Trimmers. Egli è uno dei nostri migliori amici. Ci fa conoscere tanti e tanti casi bisognosi d'aiuto che da noi non scopriremmo. Sono veramente molto obbligato a Trimmers». Così dicendo, il signor Cirible si stropicciò incantato le mani e, vedendo in quel momento il signor Trimmers, che per caso sbucava dalla porta, gli corse dietro e lo afferrò per la mano. «Ti debbo ringraziare molto, Trimmers, molte, molte volte. È un tratto molto amichevole da parte tua. Veramente amichevole», disse il signor Cirible, traendolo in un angolo per non farsi sentire. «Quanti bambini vi sono e quanto ti ha dato mio fratello Ned?» «Sei bambini», rispose l'altro, «e tuo fratello m'ha dato 20 sterline. «Mio fratello Ned è un brav'uomo, e anche Trimmers un brav'uomo», disse il vecchio scotendogli le mani con gran calore. «Metti il mio nome e altri 20. Oh, aspetta un minuto, non dobbiamo darne l'occhio. Mettimi per 10 sterline e Tim Linkinwater per altre 10. Tim, fa un check di 20 sterline per il signor Trimmers. Dio ti benedica, Trimmers. E vieni a desinare da noi un giorno di questa settimana. Troverai sempre un coltello e una forchetta e ci farai un piacere immenso. Vengo, mio caro signore. Tim, uno check per il signor Trimmers». Schiacciato da una botte di zucchero e 6 poveri bambini. Oh, poveretto, poveretto, poveretto. Parlando a questo modo con gran rapidità, per impedire le amichevoli rimostranze del promotore della sottoscrizione sulla grossa cifra sottoscritta, il signor Cirible condusse Nicola, meravigliato e in pari grado commosso da ciò che aveva veduto e udito in quel breve tempo, verso la porta semiaperta d'un'altra stanza. «Fratello Ned», disse il signor Cirible, picchiando con le nocche delle dita e fermandosi ad ascoltare, «sei occupato, caro fratello, o non ti disturba sentire due parole?» «Fratello Carlo, mio caro», rispose una voce dal di dentro così simile a quella che aveva appunto parlato che Nicola guardò sorpreso e pensò quasi che fosse la stessa. «Entra subito, senza domandare!» Essi entrarono senza altri preliminari. Qual non fu la meraviglia di Nicola quando la sua guida si fece avanti e scambiò un caldo saluto con un altro vecchio signore dello stesso tipo e dello stesso modello, con lo stesso viso, lo stesso aspetto, lo stesso abito, la stessa sottoveste, lo stesso cravattone, le stesse brache e le stesse uose, anzi, con lo stessissimo cappello bianco sospeso alla parete. Mentre si stringevano la mano, il viso di ciascuno si irradiò di una luce d'affetto che sarebbe stata deliziosa ammirare in due fanciulli e che in uomini così vecchi era indicibilmente commovente, Nicola poté osservare che il secondo vecchio era un po' più grosso del fratello. Soltanto questo e un'ombra di rigidezza in più nel portamento e nella statura formavano l'unica differenza percettibile fra i due. Nessuno avrebbe potuto dubitare che non fossero gemelli. «Fratello Ned», disse l'amico di Nicola chiudendo l'uscio della stanza, «ecco un mio giovane amico che noi dobbiamo aiutare. Dobbiamo informarci su quello che mi ha detto, per sua tranquillità e nostra, e se sarà confermato, come non dubito che sarà, dobbiamo aiutarlo. Dobbiamo aiutarlo, fratello Ned». «Basta che tu lo dica, mio caro fratello», rispose l'altro. «Quando lo dici tu, non occorre domandare altro. Egli deve essere aiutato. Che gli occorre e che vuole? Dov'è Tim Linkinwater? Chiamiamolo». Entrambi i fratelli, si può osservare qui, avevano un modo di parlare energico e caloroso. Avevano quasi perduto gli stessi denti e questo dava lo stesso particolare accento a ciò che dicevano, e parlavano entrambi come se essi, oltre a possedere, in forza del loro carattere dolce e senza sospetti, la massima serenità di spirito, avessero serbato per quell'occasione un po' d'acini d'uva di Corinto, raccogliendoli dalla torta più squisita della fortuna e se li fossero tenuti in bocca. «Dov'è Tim Linkinwater?» disse il fratello Ned. «Piano, piano, piano», disse il fratello Carlo, traendo l'altro in disparte. «Io ho un progetto, caro fratello, ho un progetto. Tim sta diventando vecchio, e Tim è stato un fedelissimo impiegato, fratello, e non credo che l'avergli pensionato la madre e la sorella e aver comprato una piccola tomba per la famiglia quando morì il suo povero fratello sia stato un compenso sufficiente ai suoi fedeli servigi». «No, no, no», rispose l'altro. «Certo che no, neppure la metà, neppure la metà». «Se potessimo alleggerire il lavoro di Tim», disse il vecchio, «e persuaderlo ad andare in campagna di quando in quando e a dormire all'aria fresca, 2 o 3 volte la settimana,
cosa che potrebbe fare se venisse al lavoro un'ora più tardi la mattina. Il vecchio Tim Linkinwater si sentirebbe ringiovanire. Egli ora è di 3 buoni anni nostro maggiore.
Il vecchio Tim Linkinwater ringiovanito, fratello Ned, eh?
Ebbene, mi ricordo Tim Linkinwater da quando era ragazzino, tu no?
Ah ah ah, povero Tim, povero Tim.
I cari vecchi risero con piacere insieme, ciascuno con una lacrima sul ciglio, di riguardo per il vecchio Tim Linkinwater. Ma senti prima, fratello Ned, disse il vecchio in fretta, avvicinando 2 sedie e fiancheggiandone Nicola. Ti dirò tutto io stesso, fratello Ned, perché il giovane è modesto ed è istruito, Ned, e non sarebbe giusto che egli ci ripetesse ancora la sua storia come se fosse un pezzente o come se dubitassimo di lui.
No, no, no.
No, 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 rispose l'altro con un grave cenno del capo.
Benissimo, mio caro fratello, benissimo.
Me lo dirà lui, se sbaglio, disse l'amico di Nicola.
Ma comunque tu sarai molto commosso, fratello Ned, ricordando il tempo che noi eravamo 2 ragazzi senza amici e guadagniamo il nostro primo scellino in questa grande città.
I gemelli si strinsero in silenzio la mano e il fratello Carlo, nella sua speciale maniera familiare, riferì i particolari appresi da Nicola. La conversazione che seguì fu lunga e quando fu finita, una conferenza segreta, quasi della stessa durata, si svolse fra il fratello Ned e Tim Linkinwater in un'altra stanza. Non è a disdoro di Nicola dire che prima d'essere rimasto chiuso 10 minuti insieme coi 2 fratelli, egli non poté che agitare la mano a ogni nuova dimostrazione di gentilezza e di simpatia e singhiozzare come un bambino. Finalmente il fratello Ned e Tim Linkinwater ritornarono insieme e Tim immediatamente si avvicinò a Nicola e gli bisbigliò all'orecchio una brevissima frase. Perché Tim di solito era uomo di poche parole, dicendogli che aveva preso nota dell'indirizzo nello Strand e che ci sarebbe andato la sera stessa alle 8. Dopodiché Tim si forbì gli occhiali e se li inforcò, preparandosi ad ascoltare quello che gli dovevano dire i fratelli Cheeryble.
«Tim», disse il fratello Carlo, «sai che noi abbiamo l'intenzione di prendere questo giovane nel nostro ufficio?»
Il fratello Ned osservò che Tim sapeva già la cosa e l'approvava. E Tim, avendo accennato di sì e detto di saperla, si aderse tutto ed ebbe un'aria particolarmente grassa e importante. Dopodiché vi fu un profondo silenzio.
«Sapete, io non verrò un'ora più tardi la mattina», disse Tim a un tratto rompendolo e con un aspetto molto risoluto. «Io non andrò a dormire all'aria fresca, no, e neppure andrò in campagna. Una bella cosa con questa stagione, già».
«Sei maledettamente ostinato, Tim Linkinwater», disse il fratello Carlo guardandolo senza neppure una scintilla di collera e con una fisionomia radiosa piena di simpatia per il vecchio impiegato.
«Sei maledettamente ostinato, Tim Linkinwater. Che cosa intendi, caro?»
«Faranno 44 anni», disse Tim facendo con la penna un calcolo in aria e tirando una linea immaginaria prima di compierlo.
«Faranno 44 anni il prossimo maggio, da quando io tengo i libri dei fratelli Cheeryble. Ho aperto in questo tempo la cassaforte tutte le mattine meno le domeniche alle 9 in punto e fatto il giro della casa tutte le sere alle 10:30 meno le sere della posta estera e allora 20 minuti prima delle 12 per assicurarmi che le porte fossero chiuse e il fuoco spento. Neppure una sola notte ho dormito fuori del piano di sopra. V'è la stessa cassetta di rose nel mezzo del davanzale della finestra e gli stessi 4 vasi di fiori da ciascun lato che portai con me la prima volta che venni qui. Non v'è, l'ho detto molte e molte volte e lo dirò sempre, non v'è una piazzetta come questa in tutto il mondo. So che non v'è», disse Tim con improvvisa energia e con uno sguardo grave in giro. «So che non v'è. Per lavorare o divertirsi, nell'estate come in inverno, sempre non ve n'è una simile. In tutta l'Inghilterra non c'è una sorgente come la pompa sotto il cavalcavia. Non v'è un panorama come quello che si gode dalla mia finestra in tutta l'Inghilterra. L'ho contemplato tutte le mattine prima di farmi la barba e me ne dovrei intendere un po'. Ho dormito in quella stanza», aggiunse Tim abbassando un po' la voce, «per 44 anni. E se non fosse indiscreto e non nuocesse alla ditta, vi chiederei di lasciarmici morire».
«Vergogna, Tim Linkinwater, come osi parlare di morire?» tonarono i 2 fratelli con un unico impulso, per soffiarsi poi violentemente il vecchio naso.
«Questo è ciò che dovevo dirvi, signor Edwin e signor Carlo», disse Tim allargandosi di nuovo nelle spalle. «Non è la prima volta che mi parlate di mettermi in pensione, ma se non vi dispiace sia l'ultima volta e si abbandoni per sempre questo argomento». Con queste parole Tim Linkinwater si avviò solennemente e si andò a chiudere nella sua cassa di vetro con l'aria d'un uomo che s'è sfogato ed è saldamente risoluto di non darla vinta. I fratelli si scambiarono degli sguardi e tossirono una mezza dozzina di volte senza parlare. «Si deve far qualche cosa per lui, fratello Ned», disse l'altro calorosamente. «Dobbiamo passar sopra tutti i suoi soliti scrupoli che non possono essere assolutamente tollerati e sopportati. Lo dobbiamo far nostro socio, fratello Ned, e se non si potrà convincerlo con le buone, dobbiamo ricorrere alla forza». «Giusto appunto», rispose il fratello Ned con un cenno del capo da uomo completamente deciso. «Giusto appunto, mio caro fratello, se lui non vorrà ascoltar ragione, lo dobbiamo fare contro la sua volontà e dimostrargli che siamo risoluti a esercitare la nostra autorità. Dobbiamo litigare con lui, fratello Carlo». «Sì, certo, dobbiamo litigare con Tim Linkinwater», disse l'altro. «Ma intanto, mio caro fratello, noi tratteniamo questo nostro giovane amico e la sua povera mamma e la sua povera sorella saranno in ansia per lui. Così diciamogli addio per ora e... Lì, badate a quella cassa, mio caro, e... No, non una parola per ora. State attento ai crocicchi e...» E con queste parole sconnesse e incoerenti, che impedirono a Nicola di esprimere i suoi ringraziamenti, i due fratelli lo accompagnarono in fretta fuori, stringendogli la mano durante tutto il percorso e affettando, senza riuscirvi, la finzione non era il loro forte, di essere assolutamente inconsapevoli dello stato dei suoi sentimenti. Il cuore di Nicola era troppo gonfio da permettergli di infilare la strada prima che egli si fosse alquanto rimesso. Quando finalmente sbucò dal buio angolo dell'androne nel quale era stato costretto a fermarsi, ebbe visione dei due fratelli che spiavano di soppiatto intorno allo studio a vetri, evidentemente indecisi se continuare il loro ultimo assalto senza indugio o per quel momento rimandarlo per preparare un assedio in regola all'inflessibile Tim Linkinwater. È fuori dell'interesse presente e del proposito di queste avventure narrar tutta la gioia e la meraviglia suscitate nella signorina Lacrivi dalle circostanze testé documentate e tutto ciò che fu detto, fatto, pensato, sperato e vaticinato in conseguenza. Basterà dire in breve che il signor Tim Linkinwater arrivò preciso al convegno, che egli, nonostante la sua bizzarria e nonostante si sentisse rigorosamente in obbligo di curar che la più larga liberalità dei padroni cadesse sempre su un oggetto meritorio, fece una relazione più che mai calorosa e favorevole in pro di Nicola e che il giorno dopo questi era assunto all'impiego vacante nell'ufficio dei fratelli Cheeryble con uno stipendio iniziale di 120 sterline all'anno. «E io dico, mio caro fratello», disse il primo amico di Nicola, «perché non gli appigioniamo quella casetta di Bau che è vuota per una somma inferiore alla normale? Fratello Ned?» «Diamogliela per niente», disse il fratello Ned. «Noi siamo ricchi e ci dovremmo vergognare di riscuoter la pigione in circostanze simili. Dov'è Tim Linkinwater? Diamogliela per niente, mio caro fratello, diamogliela per niente». «Forse sarebbe meglio fissare una piccola somma, fratello Ned», suggerì con dolcezza l'altro. «Servirebbe, sai, a mantenere nella famiglia l'abitudine della frugalità e a non tenerli sotto il peso d'un'eccessiva riconoscenza. Fissiamo 15 sterline o 20 sterline e se saranno puntualmente pagate li compenseremo in qualche altro modo. E io potrei in segreto far loro un piccolo prestito perché si comprino un po' di mobili e tu, fratello Ned, potresti in segreto far loro un altro piccolo prestito. E se li troveremo onesti, come li troveremo, non c'è alcun timore, potremo far loro un dono del nostro credito, con cautela, fratello Ned, e per gradi, e senza soverchiarli troppo. Che ne dici, fratello?» Il fratello Ned strinse la mano all'altro, e non soltanto disse che la cosa sarebbe fatta, ma la fece anche. E nel rapido giro d'una settimana, non soltanto Nicola prese possesso del suo seggio, ma la signora Nickleby e Caterina presero possesso della casa e furono tutti e tre pieni di speranza, di attività e di gioia. Certo, non vi fu mai una settimana così piena di scoperte e di sorprese come la prima settimana in quella casa. Ogni sera, al ritorno di Nicola, qualche cosa di nuovo era stato sempre scovato. Un giorno si trattava d'una pergola, un altro d'una caldaia e un altro della chiave del salottino anteriore che era stata snidata nel fondo dell'acquaio
e così di seguito per un centinaio di oggetti. Poi una stanza fu decorata da una cortina di mussolina e un'altra fatta diventare assolutamente elegante con una persiana, e tali perfezionamenti furono apportati che nessuno li avrebbe creduti possibili. Poi c'era la signorina Lacrivi, che era arrivata con l'omnibus per starsi un paio di giorni a dare una mano e che perdeva in continuazione un cartoccio grigio coi chiodi e un grosso martello, correndo intorno con le maniche rimboccate fino ai polsi, e che poi cadde da un paio di gradini e si fece molto male, e la signora Nickleby, che parlava continuamente e faceva qualche cosa di tanto in tanto, ma non spesso, e Caterina, che si affaccendava silenziosamente da per ogni dove, e Smike, che aveva trasformato il giardino in una vera meraviglia, e Nicola, che aiutava e incoraggiava tutti, e la pace e l'allegria della casa che erano risorte con un così gustoso sapore infuso in ogni sobrio piacere, e con tanta gioia a ogni ora di raccoglimento, quali solo dalla sventura e dalla separazione potevano derivare. In breve, i Nickleby poveri erano gioiosi della loro compagnia, mentre il Nickleby ricco si sentiva solo e infelice.